Sette cose che la scuola non ci insegna. Eccoci qui ragazzi, io sono Gianluigi Balarani per il nostro nuovo Talks podcast esclusivo, nel senso che non trovo il video di questo episodio, e siamo qui a parlare di un argomento veramente molto scottante che farà incazzare molte persone, perché comunque parliamo della scuola dell'obbligo e di tutte quelle mancanze che avvertiamo o magari non avvertiamo neanche, nel senso che essendo teletrasportati dentro la scuola da quando non abbiamo piena coscienza di noi stessi e non sappiamo bene come funziona il mondo, proprio perché abbiamo bisogno della scuola, dell'istruzione, degli insegnanti, che siano la famiglia o insegnanti di professione, per imparare le cose sul mondo. E ci sono tante grandi lacune, mancanze che la scuola, a mio modesto e umile avviso, dovrebbe provvedere a insegnarci, ma non fa. Prima di addentrarmi in questo argomento spinoso, chiaramente voglio dirti che questo è un elenco non completo di idee su cui rifletto da un po' di tempo, che mi sono ora appuntato molto velocemente, quindi se vorrai integrare, aggiungere le tue o discuterne con me, sono ben lieto di farlo. Lo possiamo fare su Instagram magari, perché sul podcast l'unica cosa brutta è che non si può commentare, quindi manca un po' il dibattito, però comunque c'è Instagram oppure c'è YouTube e vedi tu, insomma, puoi trovare posti in cui confrontarci di questa cosa qui. In questo momento sto registrando da Milano fighe, sono sceso qualche giorno fa da Londra perché ho un po' di lezioni universitarie all'Università di Pavia, abbiamo parlato di argomenti molto interessanti, della copy strategy, tutta roba di marketing. Vabbè, andiamo subito al dunque, al nostro argomento. Anzi, prima di iniziare devo dirti anche un'altra cosa, perché finalmente è finito, è andato in stampa, sta per uscire il nuovo libro che ho scritto insieme al Facco, al mitico DJ Francesco, in arte per il Francesco Facchinetti nazionale, che molti conoscono proprio per la canzone del capitano Porta in alto la mano, quando in realtà sono anni che il Facco si occupa di talenti del web e ha una delle aziende più grandi d'Italia dei web talent, se non la più grande, penso sia arrivato a essere la più grande azienda in Italia. Bene, torniamo a noi, uscirà il 26 novembre, mi pare, 26 novembre. Torniamo alle sette cose. La prima cosa che la scuola non ci insegna è una visione d'insieme sulla nostra storia biologica, l'evoluzione da quando è partito tutto questo gioco immenso che si chiama universo, l'evoluzione di tutto questo universo in cui siamo. Ovvero, sì, si studia un po' da una parte, dall'altra, in biologia vediamo alcune cose, nella storia ne vediamo altre, nell'astronomia ne vediamo altre ancora, ma manca proprio una visione d'insieme che per me è essenziale. Ci sono arrivato in tantissimi anni poi a farla mia, per quel pochino che possiamo noi conoscere la realtà, di dove siamo, perché siamo qui, da dove veniamo, eccetera. Nonostante tutte queste domande è anche difficile dare una risposta in realtà, però quel poco che sappiamo dovrebbero darcelo proprio come pacco di benvenuto, no? Il welcome box, appena entri dovresti sapere questo, ovvero di quando è stato fondato l'universo, da quando è nato l'universo, per quel che ne sappiamo di come si è evoluta la non vita, di come si è trasformata a forza di sbattere questi atomi che sbattevano tra loro per la forza gravitazionale, per come piano piano, layer dopo layer, complicazione dopo complicazione, composizione dopo composizione, questi atomi sono arrivati a produrre cellule viventi e poi cellule che tra loro si sono unite, cioè fino ad arrivare a noi. Ecco da dove veniamo, per quel che ne sappiamo. Quindi, piuttosto che fare la lezione di religione in cui ci dicono che siamo venuti dal giardino dell'Eden, da Adamo ed Eva, eccetera, eccetera, beh, mi sarebbe piaciuto invece avere proprio una visione d'insieme di questo tipo. Anche perché studiare la nostra storia biologica, di come siamo arrivati ad essere quello che siamo oggi, Homo sapiens e tutto quello che questo ne concerne, ci aiuta tantissimo a capire cosa c'è intorno a noi, perché una cosa è così, perché le cose sono come sono. Ecco, adesso non voglio entrare dettagliatamente in ognuno di questi punti. Per questo punto nello specifico ti consiglio un libro che è Sapiens di Harari e un altro libro che ho letto ultimamente che si chiama Umani, la nostra storia, di Adam Rutherford, non so bene come si pronunci, veramente molto 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 interessante. Bene, andiamo al secondo punto. Il secondo punto, e qui diciamo che è abbastanza ampio, però ne voglio parlare con te, è che la realtà non esiste. La seconda cosa che la scuola ci dovrebbe insegnare paradossalmente, ma che vuol dire che la realtà non esiste? Ovvero, non è che non esiste, ma dovremmo sapere che tutto quello che oggi ci circonda, in qualche modo, ce lo siamo inventato noi. Cioè, tutto quello che oggi noi diamo per scontato e nessuno mette in dubbio, nel senso che nessuno ci spiega da dove nascono le cose, non sto parlando della natura, sto parlando della società, nasce da noi. Esempio, nel senso, noi abbiamo inventato le idee di Stato, le idee di matrimonio, l'idea del denaro. Dovremmo imparare questa cosa qui, perché sennò noi nasciamo e pensiamo che le cose funzionano così e che magari siano sempre state così. Invece no! Invece c'è qualcuno che ha inventato l'idea di anima, e fu Platone 2500 anni fa, qualcuno ha inventato l'idea di Stato, qualcuno ha inventato l'idea di denaro, perché prima c'era il baratto, poi l'evoluzione, cioè dovremmo sapere queste cose qui. Perché non lo sappiamo? Perché invece studiamo le cose come se esistessero da sempre, ma non è così? E quindi per questo dovrebbe esserci uno spazio dedicato a scoprire la realtà che noi abbiamo inventato. E collegato a questo arriviamo alla terza cosa che la scuola non ci insegna, che è una di queste cose che abbiamo inventato, ed è proprio il denaro e quindi tutta l'economia. Anche perché oggi viviamo in una società del capitale, una società in cui il denaro è uno degli elementi essenziali, come un pezzo di Lego. Immaginiamo che viviamo in un mondo di Lego, il denaro è un pezzetto di Lego che si usa sempre, un jolly, no? Che possiamo trasformarlo in qualsiasi cosa. Ecco, il denaro è un jolly perché lo possiamo trasformare in tantissime cose. Quindi perché noi non sappiamo come funziona il denaro, chi si è inventato il denaro, come funzionava prima del denaro, cosa è successo da quando c'è il denaro, come si muove, come si regola, mentre abbiamo un rapporto col denaro veramente conflittuale. Questo sicuramente anche a causa di tutto il retaggio cattolico, culturale, eccetera. Adesso non voglio entrare, non voglio aprire questa parentesi, però sicuramente questa è una cosa che ci ha influenzato molto molto molto. Come dice il mio amico Alfione, gli italiani amano i soldi ma odiano i ricchi. Bene, sicuramente se noi avessimo un pochino più consapevolezza, cognizione, idea di come funziona l'economia e del ruolo del denaro, che non è un qualcosa di cattivo, una cosa della gente che ruba il denaro, una cosa dell'ingiustizia, ma un modello che non è assolutamente detto che sia il migliore. Ma se non sappiamo che è un modello, che se l'ha inventato quello, che poi è stato evoluto da quell'altro, cioè della storia della nostra economia, del nostro denaro, come facciamo poi a vivere, diciamo, tranquillamente in questa realtà? Come facciamo a scegliere una nostra strada? Come facciamo a capire cosa è giusto e cosa è sbagliato riguardo i soldi se non sappiamo cosa sono, non li conosciamo, abbiamo un rapporto conflittuale? Se chiedete a qualcuno quanto guadagna è un problema, perché magari non te lo dice, sono fatti miei, o comunque c'è molta tensione emotiva rispetto a questo argomento. Quindi meno se ne parla e più diventa una roba tabù e più diventa difficile gestirlo, mentre una cosa, quando si conosce bene, se ne parla, ci sono tante parole per descrivere. Quindi punto numero 3, cosa che dovremmo imparare a scuola è il denaro e l'economia, la storia dell'economia, l'economia in cui siamo adesso. Punto numero 4, la scuola ci insegna tante cose, ma non ci insegna a imparare, non ci insegna tutte le metodologie di apprendimento. Questa mi sembra una cosa folle, folle, perché se noi andiamo a scuola per 20 anni della nostra vita, 18 anni, 10, 15 anni, adesso non so quanti sono gli anni di scuola dell'obbligo, almeno più l'università, più ormai siamo in un momento storico e sarà sempre più così, in cui imparare la base un po' della vita, del poter stare al mondo. Perché Gianluigi imparare è così importante oggi? Perché il mondo cambia a una velocità così alta, è così veloce il cambiamento, che se non siamo disposti a disimparare, a reimparare come funzionano le cose, quindi le relazioni di causa-effetto, i meccanismi che governano, no, i vari aspetti della vita, purtroppo rimaniamo indietro. E l'evoluzione ci insegna che se non ci sappiamo adeguare all'ambiente rischiamo la nostra stessa esistenza. Quindi imparare è fondamentale, e la disciplina dell'apprendimento è una disciplina che ha veramente una sua storia, una sua evoluzione, da Cicerone a Leibniz, tecniche di memorizzazione, tecniche per leggere più velocemente, Tony Buzan per imparare tramite le mappe mentali, insomma, ne potremmo andare avanti per ore anche solo su questo argomento. Ho già dedicato un paio di podcast all'inizio, dei video su YouTube, quindi fateli recuperare, uno su come imparare più velocemente, uno su come leggere 3 volte più velocemente. Ecco, queste dovrebbero essere la prima lezione, magari se non la prima, la seconda, ok? Impariamo a imparare più efficacemente, e questo poi dovrebbe essere proiettato sugli insegnanti, perché molte volte neanche loro lo sanno, ma è proprio, è normale, poi è un cane che si morde la coda, come si dice, nel senso che è chiaro che se io non ho imparato alcune cose non le insegnerò. Io che le ho imparate da autodidatta in 30 anni della mia vita, oggi le sento così fondamentali che cerco di divulgarle, così anche se non vado a scuola, non insegno a scuola, ma riesco comunque a impattare su milioni di persone, quindi cerco di dare il mio piccolo contributo per aumentare il nostro livello di consapevolezza. Anche perché, amici miei, tutte le cose che vediamo intorno a noi sono figlie, la nostra dominazione del mondo e tutta la nostra scalata alla ricerca di non si sa cosa, però è tutto figlio della collaborazione tra noi. Non a caso vedete come con la tecnologia è aumentata la nostra capacità di collaborare tra noi e di passare informazioni tra noi, tra una generazione all'altra e tra più persone, e vedete come le cose stanno evolvendo sempre più velocemente, quindi queste due cose sono in relazione tra di loro. Quindi impariamo a imparare. La cosa numero 5 che la scuola non ci insegna è a pensare. La scuola non ci insegna a pensare, dovremmo imparare a pensare, imparare a porci domande prima di darci risposte. Perché non ci insegnano a porci domande, a mettere in discussione le cose della vita, le cose della realtà, le cose che diamo per scontate, diamo per ovvie tutti i giorni? Quindi dovremmo imparare a pensare, a porci domande, a mettere in discussione l'identità delle cose e la nostra identità. Anche questa è una bella domanda, non ho una risposta, non so perché non avviene, anzi forse una piccola risposta la potremmo avere, perché dovremmo andare a indagare come nasce la scuola, per formare chi, per chi è stata pensata la scuola. È stata per formare imprenditori, per formare condottieri o per formare ingranaggi di una macchina? Non lo so, lascio la domanda aperta, magari lo approfondiremo in un altro episodio. Ecco, quello sicuramente mettere in discussione la scuola stessa. Se io so pensare posso mettere in discussione tutto, però diventa pericoloso per la stabilità, e quindi molte volte si cerca di fare un'industria di formazione in cui si tirano fuori dei prodotti belli e finiti. La sesta cosa che la scuola non ci insegna, e tenetevi forti, è a gestire le nostre emozioni, a comprenderle, a conviverci, a saperle riconoscere, a riuscire a non esserne impossessati, no? Molte volte mi hai fatto incazzare, mi hai fatto avvelenare, ma è lui che ti ha fatto avvelenare o come tu hai risposto a uno stimolo esterno? Quindi nel momento in cui noi impariamo, da qui consiglio Daniel Goleman, intelligenza emotiva, così giusto per iniziare le nostre zone erronee, non mi ricordo chi era l'autore, libri che ho letto una decina d'anni fa, molto interessanti, perché gestire le nostre emozioni dovrebbe essere un must, dovrebbe essere la base un pochino della vita. Come facciamo a vivere se siamo in mezzo al mare e sballottati dalle onde che sono le nostre emozioni da una parte all'altra? Sicuramente le emozioni sono parte della nostra vita, sono una cosa che, non dico che dobbiamo diventare monaci zen, ma allo stesso tempo non possiamo vivere in preda a questa roba che scoppia nella nostra testa e poi sentiamo nel nostro corpo senza poterla nemmeno riconoscere, perché se non siamo in grado di riconoscere l'emozione, che cos'è un'emozione, da cosa nasce, cosa ci fa scaturire questa emozione, come si può gestire questa emozione, fino a che punto si può gestire, eccetera, saremo sempre delle vittime e non avremo comunque quel grado di libertà che il saper riconoscere e decidere se voglio lasciarmi travolgere da questa emozione, quindi vivermela perché comunque voglio sfogare tutto quello che ci pare, oppure dire no, questa volta passo, questa roba qui la riconosco, la vivo all'inizio perché a volte parte così come una fiammata, però poi dico ok, la riconosco, faccio un respiro e dico sti cazzi, ho tante cose a cui pensare nella vita, quanto è importante questa cosa qui, quanto vivere questa emozione è un mio comportamento automatico e quanto invece è una cosa che desidero vivere, no? quindi non dobbiamo diventare dei robot, ma allo stesso modo siamo dei robot se non ci rendiamo conto che quello che gira nel nostro corpo non ci deve condizionare fino al punto di essere degli schiavi di delle sensazioni che abbiamo, ma possiamo comunque manipolarle, cambiarle, alleggerirle, aumentarle, eccetera. E poi il punto numero 7, questa era una lista in ordine sparso, quindi senza una gradazione di importanza, ma sicuramente questa è una delle cose più importanti a mio avviso, è che la normalità non esiste. E questo forse è un pochino in controtendenza proprio con tutta l'impalcatura scolastica, no? Che tende a uniformare, a graduare, a creare dei prodotti tutti simili, a partire dal grembiule, quindi una divisa che ci rende tutti uguali, a poi le varie divise scolastiche, eccetera, anche se poi lì c'è anche un significato, nel senso che permette pure di evitare i confronti tra ricchi e poveri, bla 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 bla. Non voglio entrare adesso nel discorso della divisa, anche perché ho fatto la scuola militare per 3 anni, ho messo da parte i miei vestiti civili, così si chiamano, dentro uno zaino chiuso nel soppalco del mio armadio, avevo un armadietto e basta, e ho vestito per 3 anni con divise, quindi la mimetica, con la divisa storica, con la drop, come che si chiama, oddio non mi ricordo neanche più, quella tutta verde, la drop, boh, dovrei chiedere a qualche mio collega, ex collega della scuola militare. Vabbè, comunque il concetto è che dovremmo riuscire a scoprire, la scuola dovrebbe aiutarci a permetterci di scoprire e coltivare la nostra unicità, la nostra individualità, e ricordarci ogni giorno che la normalità non esiste. Se invece veniamo tutti quanti valutati in base agli stessi parametri, in base alla stessa metodologia, è chiaro che è diverso, perché ognuno è fatto a modo suo, cioè chi impara in un modo, chi impara in un altro. Poi è chiaro che dobbiamo trovare una linea comune per uniformarci, ma già oggi tante cose sono superate perché c'è questa meraviglia delle possibilità che oggi ci offre anche la tecnologia o la società contemporanea. Si possono imparare cose in tanti modi. Chi non ama leggere può imparare guardando un video, ascoltando una lezione, ascoltandosi un podcast. Al contrario, chi ama leggere oggi può trovare tutti i libri che vuole, eccetera. Quindi la cosa più importante secondo me è capire che non esiste la normalità, che è uno dei drammi più pesanti che noi viviamo, il fatto di essere diversi dalla normalità, di non sentirci normali. Io ho sofferto tantissimo per sentirmi diverso, no? Perché magari non avevo voglia di fare le cose che facevano i miei amichetti, di uscire a fare alcune cose, volevano passare il tempo diversamente, ognuno c'ha le sue cose, ma nessuno mi ha mai detto: guarda Gianluigi, non ti preoccupare, perché non è che esiste la normalità. Che cos'è la norma? Non esiste la norma è semplicemente una media dei comportamenti, che molte volte proprio la norma non esiste, proprio perché è un dato statistico, quindi non esiste la normalità, esistono dei comportamenti vari e ci sono alcuni più simili in un gruppo di persone, altri più distanti, ma comunque non esiste una normalità. Anzi, la cosa importante, la cosa fondamentale è proprio trovare la tua unicità, la tua differenza rispetto agli altri, non la tua uguaglianza rispetto agli altri. Le grandi cose sono state fatte sempre nella differenza, nel fatto di dire un qualcosa di differente, nel trovare un'idea differente, nel vedere le cose da un punto di vista differenti. Leopardi ce lo ricordiamo perché non era normale, Leonardo da Vinci, Einstein, tutte le persone che ti possono venire in mente, tutte le persone che ti possono venire in mente, te le ricordi non per quanto erano normali, ma per quanto erano uniche, per quanto sono riuscite a pensare con la propria testa, per quanto sono riuscite a uscire da questi schemi. Perché non ce lo insegna nessuno? Perché, mio avviso, probabilmente la scuola è stata pensata per un altro obiettivo, dovrebbe essere completamente ripensata da tutto, veramente. Adesso non voglio entrare in questo argomento, ma tutto, dagli esami a come si insegna, perché imparare, come si fa a imparare, per ritornare al punto numero 4, quindi imparare a imparare, ma dall'altra parte dovrebbero imparare anche a insegnare a insegnare, quindi dovrebbero imparare a insegnare gli insegnanti, a creare la curiosità nei ragazzi. L'insegnante dovrebbe prendere la responsabilità della comunicazione, quindi aggiungo un più uno: la scuola dovrebbe insegnare anche a comunicare, ma prima di tutto dovrebbero imparare gli insegnanti a comunicare, quindi a tirare fuori la curiosità dalle persone, a raccontare le cose con quello spin, con quel lingua, con quel modo che ti possa appassionare, eccetera. Perché i bambini non è che non sono interessati alle cose, non è che non hanno memoria, perché ci sono ragazzini che non hanno mai aperto un libro, poi sanno a memoria le rose di tutte le squadre della Serie A. Perché? perché lì hanno trovato la loro passione. Allora perché non riusciamo ad appassionare i ragazzi alle cose che sono veramente la meraviglia del mondo, alla natura, all'evoluzione, alle idee, a tutto quello che abbiamo creato, no? Magari un pochino più interessanti di una squadra di calcio, permettetemi, il fatto che siamo degli agglomerati di cellule, che si agglomerati di atomi, vabbè, basta ragazzi, basta, basta, basta. Bene, queste erano le sette cose, riepilogo al volo, le sette cose che la scuola non ci insegna sono la nostra storia biologica, la nostra evoluzione, un quadro d'insieme da dove veniamo e come siamo arrivati qui, la realtà, le cose che ci siamo inventati, la realtà che noi diamo per vera, per scontata, non esiste, nel senso che esiste ma è un nostro costrutto, è tutta una finzione, è tutto un accordo tra di noi. I soldi, cosa sono i soldi ragazzi? Non esistono i soldi, esistono ma sono semplicemente un accordo, una promessa che quel pezzo di carta, che oggi non è neanche più un pezzo di carta, verrà accettato da qualcun altro come un jolly per scambiarci cose. E quindi appunto punto numero 3, la cosa è il denaro, l'economia, sapere che cosa sono questi soldi, conviverci, sapere a cosa servono, sapere che cosa ci si può fare, l'economia come funziona, come gira, come non gira, perché qualcuno guadagna in un modo, perché qualcuno guadagna in un altro. Ieri ho registrato una bellissima chiacchierata, un viaggio con Matteo Picarazzi, che è uno youtuber, non so se lo conosci, e abbiamo parlato anche di questo, del fatto che parlavamo di sport, esports, questi ragazzi che guadagnano anche milioni di euro giocando ai videogiochi, in queste competizioni ufficiali, anche di tornei, come se fossero tornei sportivi, sono tornei sportivi digitali, no? Sportivi dei videogiochi. E questa roba qui, gente che guadagna giocando alla PlayStation, come dicevano le Iene. Sì, si guadagna anche giocando alla PlayStation, ma non è il giocare alla PlayStation che ti fa guadagnare, è il fatto che stai muovendo dell'economia. Ma se tu non sai come funziona l'economia, che i soldi girano perché c'è l'attenzione, quindi la pubblicità, e quindi le aziende sono disposte, bla 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 bla, ok, quindi il denaro e l'economia. Punto numero 4, imparare a imparare, ci dovrebbe insegnare a imparare anche a comunicare, aggiungo adesso. Punto numero 5, a pensare, farci domande, a mettere in discussione le cose, quindi a evolvere il nostro pensiero, perché tutto quello a cui siamo arrivati è stato prima pensato da qualcuno. Punto numero 6, a conoscere e gestire le nostre emozioni. E punto numero 7, a comprendere che la normalità non esiste, scoprire e coltivare la nostra unicità. Bene ragazzi, questo è un podcast, proprio perché sono qui a Milano non ho neanche lo spazio fisico per registrare il video. Mi spiace che in realtà non abbiano molta visibilità questi podcast rispetto magari a video o roba su Instagram, dove mi seguono un centinaio di migliaia di persone, qui invece arrivano a molte meno persone. Ma se questo progetto ti piace, l'unica cosa che ti chiedo proprio a tu per tu, perché ora siamo io e te, e non so se stai ascoltando in macchina con qualcun altro, in genere io spero che tu sei con le tue cuffiette o col tuo audio, siamo io e te. Se ti è piaciuto, cerca di darmi una mano sulla diffusione di questo podcast, facciamogli risalire le classifiche, forza, su, su, spingere, spingere, e cerchiamo di diffondere queste informazioni. Oppure amen, perfetto, uguale, tanto alla fine cosa cambia? Boh, non lo so ragazzi. Bene, io ti saluto, se non l'hai ancora fatto vai su, subito, ma proprio subito, stai guidando, aspetta il semaforo, no, sto scherzando, vieni a seguirmi su Instagram, su YouTube, su dove ti pare a te, e preparati per il libro con 3B che uscirà a novembre, e basta, ti saluto, noi ci sentiamo nel prossimo episodio, ciao!